Buongiorno, mi chiamo Ferraglio Silvio, sono uno storico e ricercatore e appartengo all'associazione Arnaldo Tabriscia e per questo sono stato invitato a parlarvi della figura di Arnaldo. Prima di iniziare vorrei però sfatare alcuni luoghi comuni che sono ben radicati nella nostra città. Innanzitutto Arnaldo non è mai stato processato per eresia, è stato condannato come perturbatore dell'ordine pubblico, una prima volta qua a Brescia, è stato poi giustiziato senza alcun processo a Civita Castellana il 18 giugno dell'anno 1154 per ordine del prefetto pontificio Pietro da Roma, senza alcun processo. Ha subito sì di riflesso una condanna, diciamo così, per eresia, ma soltanto perché è stato condannato il suo maestro che è Pietro Belardo in Francia. Di conseguenza Arnaldo non è mai stato neanche bruciato vivo come eretico. Arnaldo è stato impiccato. È vero che poi i suoi resti sono stati poi bruciati per essere poi dispersi nel Tevere, affinché, come scrive uno dei suoi più accaniti avversari, che è Ottone di Frisinga, il suo corpo non fosse oggetto di venerazione da parte della stolida plebe. Altro luogo comune è che Arnaldo sia un frate. In realtà noi non abbiamo nessuna prova certa che Arnaldo sia mai stato consacrato e soprattutto non ha le fattezze con la quale lo scultore ha voluto rappresentarlo nel monumento che è stato inaugurato il 14 di agosto dell'anno 1882. Essendo stato il monumento pagato in massima parte dalle associazioni repubblicane, anarchiche e massoniche allora in Italia, lo scultore ha voluto omaggiarle conferendo alla statua di Arnaldo le fattezze di Giuseppe Mazzini. E chi osserva oggi la statua di Arnaldo, quel tempestoso frate rappresentato con il gesto di sdegno, in realtà sta osservando lo statista repubblicano. Ecco, queste sono alcune delle precisazioni che sarebbero d'obbligo fare. Benissimo. Di lontana origine germanica, come attesta appunto il suo nome di battesimo, Arnaldo è nato a Brescia in un anno imprecisato sulla fine dell'XI secolo. Il suo esordio bresciano è piuttosto oscuro e assai incerte e discordanti sono anche le fonti sul suo effettivo ruolo in seno all'ambito ecclesiastico bresciano. Giovanni da Salisbury, nella sua storia pontificale, lo dice prete e canonico regolare, ma la sua è una testimonianza piuttosto tardiva e, se vogliamo, diciamo pure di seconda mano. Inoltre contrasta con le altre notizie che gli altri storici contemporanei ci danno e che non parlano mai di una vera e propria dignità sacerdotale. Quindi si tratta quasi sicuramente di un laico che è stato insignito semplicemente, come dice Ottone di Frisinga, che è lo zio e biografo principale di Federico Barbarossa, della funzione di predicatore. Non è però un laico semplice illetterato, come lo erano la maggior parte dei laici del suo tempo, esclusi da quel sapere che si dispensava soltanto all'ombra delle cattedrali o nei chiostri dei conventi, o anche come quei tanti predicatori folli e esaltati che spuntavano un po' come funghi ovunque in un periodo così turbolento della storia italiana. Arnaldo no, è piuttosto uno studioso che è fornito di una vasta cultura, sia essa teologica che anche letteraria. Questa sua preparazione culturale non potranno mai negargliela in seguito neanche i suoi più accesi avversari. Per esempio durante il processo ad Abelardo, Giacomo di Tours, che è uno degli accusatori, gli griderà: «O dotto Arnaldo, quale profitto mai hai ricavato dalla tua così vasta cultura?» Tutti i cronisti dell'epoca danno anche atto concordamente anche della sua straordinaria abilità oratoria, che sa essere, a seconda dei casi, rapida, incisiva, ornata e dolce, piuttosto che tagliente ed aggressiva. Anche Bernardo di Chiaravalle, che è il suo più implacabile persecutore, di lui scrive in una lettera: Arnaldo, la cui loquela è mele, ma veleno è sicuramente la sua dottrina. Ecco, in un periodo in cui i vescovi diventano sempre più di frequente dei signorotti locali in aperto conflitto con la nobiltà per l'esercizio del potere non solo economico ma anche sociale e politico, ed un clero minore che va sempre più depauperandosi vistosamente della cultura religiosa, a tal punto che anche a Brescia, come ovunque, sono sempre più numerosi i preti che ignorano le sacre scritture e conoscono solo qualche preghiera del Salterio. Dei laici intelligenti e preparati, come doveva essere Arnaldo, sono indispensabili per colmare i vuoti nell'attività pastorale ed evangelica. In questa maniera li si autorizza, dalle autorità religiose, a portare il Vangelo alle masse rurali e a quelle urbane. In questo contesto si spiega quindi la sua professione di lettore. È un lettore, cioè è un predicatore evangelico, di cui anche appunto lui come laico è ufficialmente investito dal vescovo di Brescia. Questi laici generalmente operano da soli oppure sono raggruppati in piccolissime congregazioni, ecco, battono le campagne, i quartieri più poveri delle grandi città, anche se non è infrequente il loro continuo insistere sulla povertà evangelica, li attira gli attriti da parte di quello che è l'alto clero, in effetti, no? È un esasperato impegno pauperistico che sinistramente può ricordare alla mente, e beh, insomma, il fenomeno della pataria, che da pochi anni è la mala predicatio che c'è stata secondo il vescovo di Milano, ma anche secondo quello di Brescia e di tutte le altre diocesi della Lombardia. A Brescia tira ancora aria di pataria, sono gli anni successivi al 1000 in questo caso, ecco. E quindi anche qua c'è bisogno di una predicazione. Del resto, in questa maniera, se uno come Arnaldo può permettersi di esercitare il ruolo di predicatore ambulante, vuol dire che alle spalle ha anche una famiglia di buone disponibilità economiche. Lo dimostra il fatto che sia stato inviato a studiare dapprima presso il monastero agostiniano di San Pietro in Ripa, che sorgeva ai piedi del castello, quasi di fronte al monastero di Santa Giulia. E poi successivamente addirittura mandato a Parigi, nella scuola di Santa Genoveffa, retta da quello che è uno delle più grandi menti di Francia, riconosciute del tempo, che era Pietro Abelardo, insomma, non era da tutti in questa maniera. Ecco, vivo doveva essere ancora, al tempo di Arnaldo, il ricordo di quanto era accaduto in città nel 1059, lo ricordo, eh? In occasione della messa per il clero del Giovedì Santo, il vescovo Aldemanno promulga dal Pergamo della cattedrale i decreti di Papa Nicolò II contro i preti simoniaci e concubinari. Arnaldo deve aver certamente saputo, gli avranno raccontato, come i sacerdoti che erano stati colpiti da quelle censure fossero passati immediatamente alle vie di fatto. Avevano aggredito dentro la chiesa stessa il loro vescovo, l'avevano strappato dall'ambone e l'avevano picchiato duramente. I cittadini bresciani non si erano lasciati sfuggire l'occasione di inserirsi in questa polemica con l'obiettivo, come appunto accadeva anche altrove, di contestare vincoli e compromessi di potere che tenevano legata la gerarchia ecclesiastica ai ceti cittadini aristocratici, producendo anche quello che era il vergognoso fenomeno della simonia e del concubinato. Ne era nata una vera e propria caccia al prete colpevole. Un moto popolare di vaste proporzioni in cui mercanti e artigiani, ma anche dei semplici popolani, uomini e donne, avevano invaso le strade, assalito le chiese, sottoponendo a processo sommario e cacciando via i preti indegni. Tutti questi avvenimenti sono ormai entrati a far parte del patrimonio culturale della città e devono essere ben presenti alla mente di Arnaldo quando, intorno al 1130, inizia la sua attività pubblica di predicatore. Ecco, com'è Brescia? Brescia al tempo pubblico pullula, brulica di mercanti, vanno, vengono dalle fiere, piccoli commercianti che girano a offrire le loro merci di porta in porta, una legione di giullari, chierici vaganti, che sono i rappresentanti di quel mondo un po' laico, un po' ecclesiastico, nomade, bizzarro, irrequieto, che percorrono in lungo e in largo l'Europa raccogliendo e diffondendo le varie idee. Tutta questa gente nuova, che è ansiosa di novità, ascolta ogni giorno in schiere sempre più numerose quest'uomo che se ne va in giro predicando, ne ammira la predicazione, la chiarezza trascinante, l'entusiasmo col quale parla della necessità di un ritorno della Chiesa allo stato primitivo, alla necessità di una professione di assoluta povertà a cui i sacerdoti devono per forza tornare imitando gli apostoli. E tanto più convincenti e suggestivi appaiono questi discorsi, in quanto chi li fa va in giro vestito poveramente, porta sul viso i segni di un marcato digiuno. Walter Mapp, che è un religioso gallese un po' pettegolo, che è autore fra l'altro di un'opera in cui sono raccolti aneddoti sui personaggi maggiori e minori degli ambienti ecclesiastici del tempo, lo descrive: nessuno lo superò nella religione, non indulgendo quello al cibo e alle vesti, se non quando ve lo obbligasse la più imperiosa necessità, un orgoglioso pezzente, così lo viene definito. Col suo esempio, però, Arnaldo cosa fa? Dimostra come l'ideale di assoluta povertà che lui sta propagandando, predicando, sia realizzabile nella prassi quotidiana. Così la sua predicazione raccoglie consensi sempre più unanimi. E deve aver dietro anche una famiglia potente per permettersi una cosa del genere, perché altrimenti gli avrebbero segato le gambe subito, l'avrebbero immediatamente bloccato. Anche perché fa nascere preoccupazioni via via più grandi nei rappresentanti dell'alto clero del tempo. E non senza una ragione, perché Arnaldo non si ferma solo a queste affermazioni di un evangelismo esasperato e radicale. No, lui fa di peggio. Alcune testimonianze del tempo, pur nella loro frammentarietà, ci consentono di cogliere gli aspetti più rivoluzionari dell'esordio bresciano del nostro trascinatore di folle. Fulminando con parole sprezzanti la condotta immorale dei chierici, Arnaldo disconosce anche ogni efficacia ai sacramenti amministrati da questi peccatori. Accompagnato dai suoi entusiasti seguaci, non si stanca di fare il giro delle chiese incriminate, entra, interrompe le funzioni religiose, grida a gran voce, con passione a quei sacerdoti, il divieto di amministrare i sacramenti. E questo è a dir poco esplosivo. Se elimini l'opera di questi intermediari ecclesiastici e proponi un rapporto diretto tra i fedeli e Dio, beh, finisci per mettere in discussione tutta quanta la legittimità stessa della Chiesa come istituzione storica. E beh, insomma, praticamente è quasi un voler fare dei laici un elemento attivo della Chiesa, l'anima più autentica della Chiesa stessa. Ed è troppo precursore per i tempi, ecco. Sono anni duri questi, ma anche molto esaltanti della predicazione di Arnaldo qui a Brescia, nella sua città natale. Il popolo lo sostiene sempre più numeroso, gli dà anche la forza di procedere lungo questa strada che lo porta ad uno scontro sicuro e durissimo con l'ordine costituito. Il vescovo di Brescia Manfredo queste cose le sa, sulle prime lo ha lasciato anche fare, ma poi no. È preoccupatissimo degli interessi materiali dei suoi preti ed è del tutto solidale con loro. Ma negli ammonimenti che lui lancia ad Arnaldo in questo periodo, testimoniano anche, nel loro crudo e pratico realismo che ci mette, che Manfredo ha ben chiari gli obiettivi sociali della cosiddetta plebe che vuole raggiungere. Meno chiaro è che se anche Arnaldo abbia la consapevolezza, o piuttosto il suo sincero, ideale fervore di riformatore religioso non sia un prezioso colto, ma anche inconsapevole strumento a servizio delle rivendicazioni delle masse. Non a caso, i primi entusiasti sostenitori del predicatore sono i membri delle confraternite dei vignaioli della zona della Franciacorta, che spostano le loro rimostranze sulle iniqua concorrenza che viene operata dai tanti insediamenti colonici cluniacensi della zona. Cioè, cosa c'entrano i vignaioli della Franciacorta? È semplicissimo. Loro, prendendo spunto dalla predicazione di Arnaldo, contestano il diritto che hanno i produttori cluniacensi, i monasteri cluniacensi della zona, di produrre vino e di farlo transitare nelle varie località per arrivare sul mercato di Brescia senza dover pagare dazio, cosa che loro invece sono costretti a fare e che quindi sono costretti per sopravvivere a vendere il loro vino ad un prezzo maggiore, maggiorato rispetto a quello che poi riescono a spuntare i cluniacensi. Sta di fatto comunque che di fronte a questa presa di posizione del vescovo, i cittadini bresciani, che ormai chiamano Arnaldo il profeta, costituiscono una lega popolare contro il clero. Sono i cosiddetti poveri lombardi, contro di loro sono i vescovili o i cosiddetti milites cattolici. E qui abbiamo la Franciacorta schierata con Arnaldo, mentre la Valtrompia e la Valsabbia appoggiano il vescovo. È ormai una sommossa in piena regola. Manfredo allora si reca a Roma e accusa l'indisciplinato predicatore davanti a Papa Innocenzo II. L'indignazione popolare che ne segue sfocia in tumulti tra le due fazioni e viene bruciata a Porta Torrelunga. Per diversi giorni si impedisce al vescovo di rientrare in città. Il Concilio Laterano II nel 1139 espelle Arnaldo dall'Italia, quale indisciplinato, attenzione, non come eretico, ma come indisciplinato, perché ha fatto causa comune con i cittadini bresciani ribelli al loro vescovo e al clero di Brescia. Non è una condanna di un eretico o di un fautore di eresie. Anzi, un aspetto che è contraddittorio e paradossale proprio di questo concilio è costituito dal settimo canone, il quale richiama in vigore un antico decreto risalente addirittura a Papa Gregorio VII, che proibiva addirittura ai laici di assistere a messe officiate da preti concubinari, esattamente quello che diceva Arnaldo, e Arnaldo viene espulso e quindi si reca in asilio. E dove va in esilio Arnaldo quando lascia l'Italia? Va a Parigi, dove raggiunge il suo antico maestro, che è Pietro Abelardo. Pietro Abelardo, che è uno dei massimi pensatori del tempo, ancora più grande come polemista, che non si lascia scappare un'occasione per mettere in piedi una polemica. È un grandemente stimato, ed è ascoltatissimo, non ha ricevuto, non so, i riconoscimenti che si aspettava, è stato lontano da Parigi per le note conseguenze relative alla sua storia con Eloisa. Quando vi ha fatto ritorno nel 1136 ha riaperto la sua vecchia scuola di Sant'Ilario sul colle di Genoveffa e da lì, 3 anni dopo, lo raggiunge Arnaldo. Abelardo è un uomo che vuol sapere tutto delle cose che sono in cielo e delle cose che sono in terra, solo il non so gli è sconosciuto. Queste parole di Biasimo vengono da San Bernardo, e costituiscono per Arnaldo, al contrario, il motivo più profondo della sua ammirazione per il suo vecchio maestro. Soprattutto lo affascina ascoltare quell'uomo che esorta i suoi discepoli a non abbandonare mai l'impegno attivo della ragione, nemmeno di fronte a quei problemi teologici, a quei dogmi di fede che la tradizione ecclesiastica esige siano accettati in maniera cieca e incondizionata. Questo spirito critico, reclamato come irrinunciabile da parte di Abelardo, conferma Arnaldo nella sua convinzione. Tra l'altro, questa sua convinzione che è diventata azione nei tempestivi anni che hanno segnato la sua predicazione bresciana. E sono due i canoni, primo, che ogni buon cristiano deve profondere il suo impegno attivo nel campo della fede, non può assistervi soltanto passivamente alle funzioni senza capire cosa viene detto. Secondo, che la fede non è mai monopolio di una gerarchia che ne tiene la competenza esclusiva. Col suo metodo razionale applicato alla teologia, l'intellettuale Abelardo nega come assurda ogni delega che viene fatta ad altri del problema della propria fede e della propria salvezza. Ma no, esplicitamente più o meno contesta il ruolo della gerarchia ecclesiastica, tesa quindi a rivendicare questa per se stessa il compito di farsi tramite essenziale tra uomo e Dio. Secondo Abelardo non è così. E così praticamente Abelardo dà un'impalcatura che è dottrinaria, ideologica, a quanto invece Arnaldo predicava a Brescia anni prima e a tutto l'evangelismo di quei movimenti popolari che stanno sorgendo un po' ovunque in Francia. Un evangelismo caratterizzato da un atteggiamento fortemente polemico nei confronti della gerarchia ecclesiastica. Quanto sta avvenendo non passa inosservato, perché la scuola sul Colle Santa Genoveffia è una vera fucina di idee esplosive ed è vivacizzata peraltro negli ultimi tempi dalla presenza stimolante di Arnaldo, perché anche perché il nostro esule bresciano non si limita ad essere uno dei tanti anonimi allievi che sono là, no, ci porta il suo autorevole contributo di uomo d'azione che per anni si è sforzato di mettere in pratica nella sua prassi quotidiana questo nuovo modo di essere cristiani. E dà certamente al suo maestro sul piano pratico quanto riceve sul piano teorico. Delle sue vecchie idee, corroborate ora dal metodo razionale di Abelardo, si fa un entusiasta banditore per le strade e le piazze di Parigi. Un'altra delle grandi doti di Arnaldo è quello di apprendere rapidamente le lingue. In questo caso Arnaldo non parla in latino, non predica in latino e neanche la francese dotto. Adotta l'argot, il dialetto dei parigini. Ma Abelardo è ormai tenuto costantemente sotto controllo, in modo particolare da Bernardo di Chiaravalle, il grandissimo Bernardo di Chiaravalle, che da un pezzo vede nel suo insegnamento e nei suoi scritti una grave minaccia per l'intera Chiesa occidentale. Un monaco che è Guglielmo de Saint-Héry, che per qualche tempo è stato infiltrato tra quanti seguono le lezioni di Abelardo, manda all'abate di Chiaravalle un lungo rapporto in cui denuncia tutti gli errori di quest'uomo. Bernardo prende a tuonare contro Abelardo. Amante com'è delle citazioni del Vecchio Testamento e degli epiteti biblici, ad effetto lo soprannomina Novello Golia. Saputo poi dei trascorsi bresciani del suo brillante allievo e della propaganda assai attiva che questo fa pubblicamente per le vie di Parigi, fulmina Arnaldo come lo scudiero di Golia, braccio armato venuto dall'Italia a dare manforte con l'azione al suo maestro ribelle. La situazione ormai si avvia a precipitare ed è allora lo stesso Abelardo che chiede di essere giudicato da un concilio. Lui, che già 20 anni prima era stato condannato come eretico dal concilio di Soissons del 1121. Siamo nell'anno 1140, pensa che tutto sia cambiato. E appunto, i vescovi francesi si riuniscono a Sens per giudicare Abelardo. E in seconda battuta, ma sì, anche Arnaldo, visto che lo segue. L'assemblea, per la verità, ha già deciso, ancora prima di ascoltarli. Bernardo si è già dato molto da fare, ha fatto pervenire a tutti i vescovi, prima che si uniscono, un voluminoso dossier, riassunto in ben 13 capi d'accusa, tratti a suo dire da alcune opere fatte da Abelardo. Gli sono aiutanti nella disquisizione dell'accusa, due dei grandi esponenti della scuola teologica monastica di Canterbury, che sono Giacomo di Tours, che ho citato prima, e Elredo di Rivelieu. È un autentico scontro fra titani. Da una parte c'è Abelardo con la sua verve sulla sua verve polemica, la grande preparazione, dall'altra Bernardo di Chiaravalle, che può valersi di questi due. E Abelardo si può valere di Arnaldo. Insomma, il processo è seguitissimo dalle scuole francesi, non più dal popolino ignorante, ma soprattutto dalle grandi scuole di teologia dei vari monasteri francesi. L'assemblea però non accetta le proteste di Abelardo, che lamenta il fatto che alcuni capi d'accusa discendano da opere che non sono le sue, oppure sono stati estrapolati da concetti molto più ampi. E come Arnaldo, anche Arnaldo denuncia l'attribuzione che gli viene fatta di alcune dottrine che lui non si è mai sognato di predicare. Il Concilio di Sens condanna come eretico Abelardo e di conseguenza impone di tacere anche ad Arnaldo. Ecco, Abelardo ormai è stanco e sfiduciato, si sottomette e si ritira nella potente abbazia di Cluny sotto la protezione di uno dei suoi ex allievi, che è Pietro il Venerabile, che lo riconcilia con San Bernardo e col Papa e gli fa togliere la scomunica. ha ormai 60 anni e insomma è stanco di polemiche. Arnaldo da Brescia invece sceglie la via della rottura. Da Sens rientra a Parigi e prende a insegnare teologia nella scuola di Santa Genovefa, dove prima c'era il suo maestro. Insegna stavolta a degli studenti poveri. E qui noi cogliamo con estrema chiarezza un impegno sociale che è estraneo invece agli interessi più profondi di Abelardo, che vuoi per cultura, vuoi per estrazione sociale, rimane un aristocratico. Gli studenti di Arnaldo sono costretti a mendicare di porta in porta per mantenere se stessi e anche il loro maestro. L'inglese Giovanni da Salisbury, che è stato compagno di studi di Arnaldo presso Abelardo, è testimone delle vicende che hanno portato al concilio di Sens, scrive che il bresciano inframmezza le sue lezioni sulla Bibbia con delle durissime critiche ai vescovi. Li accusa di avidità, di brama di potere, di vita dissoluta e di pretendere di edificare la Chiesa di Dio sul sangue. Lo scandalizza il fatto che questi vescovi benedicano le armi dei cristiani che vanno a combattere contro altri cristiani, magari di una città diversa, oppure i francesi contro i bretoni, oppure contro gli inglesi, oppure ancora Bernardo di Chiaravalle che propugna la crociata per liberare il Santo Sepolcro, quindi facendo ricorso alla violenza e alle armi. Lo lasciano fare in questo periodo, anche perché il re di Francia, Luigi VII, è ostile alla curia romana. Ci vuole proprio Bernardo di Chiaravalle che con una grossa opera di mediazione riuscirà a riconciliare il re con il papa. Ecco, e quindi Arnaldo nuovamente è costretto ad andarsene, ad abbandonare Parigi, ad andare vagante profugo sulla terra, come scriverà Bernardo con espressione dal suggestivo sapore biblico, e trova riparo in Svizzera. A Zurigo è accolto benevolmente nel convento di San Martino sullo Zurichberg. Zurigo dipende allora dalla diocesi di Costanza, il cui vescovo è Ermanno I von Arbon, che è, prima di essere un vescovo, un eminente uomo di Stato, consigliere prima dell'imperatore Corrado III Hohenstaufen e poi di Federico I Barbarossa. Il vescovo di Costanza concede addirittura ad Arnaldo la sua protezione, al punto che a Zurigo, a quel che ci tramanda Ottone di Frisinga, il bresciano riprende ufficialmente la sua attività di predicatore e di maestro. C'è da chiedersi perché abbia tanta libertà d'azione e perché una protezione così importante. Si può dire che proprio a Zurigo Arnaldo assume per la prima volta il ruolo di inconsapevole pedina in un gioco di politica internazionale molto più grande e molto più sottile di lui. Nonostante il concordato di Worms, che aveva finalmente sancito la fine della lotta per le investiture, che è stato nel 1122, l'episcopato tedesco è sempre alla ricerca di una maggiore autonomia rispetto a Roma. Dal canto suo l'imperatore mira anche, se è possibile, ovunque gli sia possibile, ridimensionare il papato, che continua ad essere un pericoloso concorrente del potere imperiale. Le critiche che Arnaldo muove al potere temporale della Chiesa costituiscono tutto sommato una manna, è un'efficace propaganda che va in questa direzione. Per gli stessi motivi, però in campo avverso, Bernardo di Chiaravalle segue come un'ombra Arnaldo e intuisce la pericolosità della sua predicazione e invia lettere di fuoco al vescovo di Zurigo. Le pressioni di Arnaldo non rimangono senza effetto, le pressioni di Bernardo non rimangono senza effetto, anche perché finalmente Arnaldo si risolve a lasciare Zurigo. Evidentemente il vescovo di Costanza ritiene più prudente non inasprire ulteriormente i rapporti tra il Papa e l'imperatore e abbandona quest'uomo scomodo al suo destino. Arnaldo riprende la sua errabonda vita di esule, si rifugia nel 1143 presso il cardinale Guido del Castello, che è il legato papale per la Boemia e Moravia. Lo stesso cardinale è stato discepolo di Abelardo e anche lui è stato a scuola con Arnaldo, diciamo, come tutti gli altri. E ha fatto anche Guido del Castello, è stato un maestro di teologia a Parigi a sua volta. È legato da vincoli di profonda stima ed amicizia anche con Pietro il Venerabile, che è la massima autorità di Cluny. Alla corte di Guido, Arnaldo conosce Georg di Rauschenberg, che è un monaco di grandissima cultura e molto rigoroso e che vorrebbe portare avanti un programma di riforma. Bernardo di Chiaravalle, che è preoccupatissimo per la familiarità che il cardinale concede al bresciano, va ancora una volta all'attacco, gli invia delle lettere che si sono conservate e che sono tempestose. Il cardinale però, invece di rispondere ai soliti moniti minacciosi che gli arrivano da Bernardo, preferisce intraprendere una lunga e paziente opera di pacificazione e di mediazione tra Papa Innocenzo II e Arnaldo. Speranza quindi di essere riaccolto all'interno della Chiesa, speranza che diventerà quasi una certezza quando proprio il cardinale Guido del Castello viene nominato Papa col nome di Celestino II, diventa proprio successore di Innocenzo II. Anche se il suo pontificato dura pochissimo, dura dal 26 settembre 1143 all'8 marzo 1144, quando lo coglie una morte improvvisa, subito si pensa ad un avvelenamento. Comunque Arnaldo si incontra a Viterbo con il nuovo papa, che è Eugenio III, e accetta l'ingiunzione di assolvere la penitenza venerando le chiese e i santuari di Roma, ma soprattutto facendo sito. Così, nel dicembre del 1145, rinconciliato con la Chiesa, mette finalmente piede nella città santa in veste di penitenza. Allora, Roma a quel tempo è un cumulo di desolanti rovine. L'antica signora del mondo è piena di templi, palazzi diroccati, che sono invasi dal muschio, ingombri di colonne spezzate, statue mutilate, che sono il segno tangibile di un'incuria, ma anche di un'oggettiva mancanza di risorse tecniche o anche finanziarie per intraprendere la necessaria opera di ricostruzione e restauro. Sì, è vero, c'è ancora in piedi il Colosseo, c'è ancora lì il Campidoglio, che sono un po' delle meraviglie fra le tante che testimoniano il grande passato. Ma è proprio questo il punto. La Roma medievale non esiste senza quel passato, non ha identità politica o civile, non pulsa più di una vita e di quella vitale attività che hanno favorito il risveglio di tante città italiane. Roma allora conta poco meno di 20.000 abitanti, quando città come Firenze o Venezia si avvicinano ai 100.000, Milano sfiora gli 80.000, Brescia ha già superato i 50.000. La sua unica attività commerciale è il mantenimento dei pellegrini. Quindi la sua classe dirigente, che sono i nobili, gli alti prelati della curia, preferiscono risiedere nei loro castelli nella campagna romana piuttosto o nelle piccole città della Chiesa, dello Stato della Chiesa. E si voltano a guardare, vabbè, con nostalgia quel mitico passato, piuttosto che rivolgere lo sguardo a un avvenire che sia da costruire. Grandi famiglie si scannano, sono i Frangipane, i Colonna, i Massimo e via dicendo. Quando Arnaldo giunge a Roma con indosso il seo del penitente nel dicembre del 1145, la città da già da qualche anno è scossa da violente agitazioni antipapali. Lo stesso Papa Eugenio III si rifiuta di entrare a Roma, risiede a Viterbo e addirittura quell'anno rientra in città giusto per celebrare la messa la notte di Natale, se ne esce subito, e aspettando che la situazione torni alla normalità. In realtà non si sta tornando alla normalità, è ancora, diciamo così, nel pieno delle attività, in un clima di odi e di calma apparente. Una calma apparente che è però gravida di tensioni latenti che si protrarranno anche tutto nel 1146, anche se Arnaldo in questo periodo se ne sta in disparte, non esercita alcun ruolo, non prende posizione, non predica, non fa niente. Odone Frisinga ci dà una testimonianza invece falsa e tendenziosa dei fatti, addirittura dice che Arnaldo è stato il principale ispiratore, artefice fin dall'inizio del movimento autonomistico e della rivolta dei romani contro il Papa. Non è vero. Non è assolutamente vero. Arnaldo intanto perché a Roma manco lo conoscono. In secondo luogo perché per buona parte dell'anno successivo Arnaldo non partecipa ad alcun avvenimento di vita pubblica, non predica. Nell'estate del 1147 Eugenio III si allontana da Roma e si reca in Francia a bandire la seconda crociata d'oltremare. Ardente promotore naturalmente Bernardo di Chiaravalle, del quale Eugenio è stato allievo ed è anche discepolo. L'assenza del Papa riaccende i soppiti entusiasmi autonomistici e questa volta Arnaldo si fa trascinare per il saio, viene tirato e non riesce più a frenare il suo spirito battagliero e polemico e rimanere in disparte. Su questo rinnovato impegno pubblico di Arnaldo e sui termini della sua predicazione abbiamo una preziosa testimonianza che è quella di Giovanni da Salisbury, che ce lo descrive come avvolto nel ruvido panno bigio dei penitenti, la figura di Arnaldo si erge sulle rovine delle colonne del Campidoglio ad arrigare la folla sempre più numerosa, proprio come facevano i tribuni della plebe dei tempi antichi. Naturalmente, la lunga testimonianza che ci viene fornita conferma i contenuti della predicazione arnaldina, che sono quelli soliti: l'evangelismo, il ripristino della Chiesa del tempo degli Apostoli, la polemica contro quelli che hanno tradito e continuano a tradire il messaggio cristiano. Ma quel riferimento finale all'impero provoca alcuni problemi. Innanzitutto perché? Perché lui chiede all'imperatore di porre fine al potere politico dei religiosi e di prendere su di sé tutta quanta la responsabilità. Ma ci pensate? Pensate un attimo soltanto se nel clima illetterato del tempo l'imperatore potrebbe rinunciare a tutta quella pletora di vescovi, di frati, di cardinali o di quant'altro legati a lui, che sono poi i suoi collaboratori, sono quelli che sanno scrivere, sanno leggere, sono quelli che esercitano le sue funzioni di potere anche nel suo nome. Allora, e invece Arnaldo questo non lo capisce. Se a Brescia o a Parigi o a Zurigo, se vogliamo, ancora la sua predicazione evangelica era stata dunque esclusivamente religiosa, aveva potuto essere strumentalizzata da altre forze o gruppi per fini sociali e politici, a Roma invece lui per la prima volta è consapevole e deliberatamente politico e così si aggancia, viene fatto proprio dalle aspirazioni del movimento autonomistico. Arnaldo, insomma, a Roma prende coscienza del fatto che il rinnovamento della Chiesa e delle gerarchie ecclesiastiche deve passare attraverso un radicale rinnovamento della società. Cambiano le strutture, anche la Chiesa dovrebbe cambiare. Eugenio III, che per una curiosa coincidenza in quella lunga estate ha posto sede e cancelleria pontificia proprio qui a Brescia, sulla via del ritorno dalla Francia, invia una lettera al clero romano minacciando di scomunica quei clerici che avessero continuato a seguire Arnaldo. E qui arriviamo praticamente al crollo, alla fine di tutto quanto. Arnaldo è un utopista, è un sognatore che è fuori dalla realtà. Questo chiedere all'imperatore di abbattere il potere temporale della Chiesa significa il sovvertimento generale della società. Essa si regge su una complessa organizzazione ecclesiastica cresciuta e sviluppatasi come una macchina perfetta nel corso di lunghissimi secoli, non è nata ieri. Tutta la burocrazia imperiale, come dicevo, tutta l'imponente schiera di uomini di Stato, consiglieri, funzionari, è costituita da abati, da vescovi e da cardinali. Sono essenziali e insostituibili. Il Barbarossa, nonostante il concordato di Worms, tenta di tenere a bada il potere della Chiesa, di frenarlo e di legarlo alla sua linea politica, ma non può e neanche vuole andare oltre. Lo stesso potere imperiale ha bisogno di quella macchina. Crollata quella, sarebbe spazzato via anche l'imperatore. E quindi la rivolta politica deve per forza diventare una rivolta sociale e a questo si bisogna arrivare. Ed è qui che quindi Arnaldo ha i giorni contati. Il successore di Papa Eugenio III, che è l'inglese Nicola Breakspeare, papa con nome di Adriano IV, passa energicamente all'azione. Nel marzo del 1154 lancia in prossimità della Pasqua l'interdetto sulla città. Questo provvedimento porta sgomento e scompiglio nelle file autonomiste. La privazione delle solenni funzioni pasquali significa la perdita delle entrate derivanti dai pellegrini, entrate di vitale importanza per i ceti dominanti in città. sempre più indifferibile, si fa quindi pressante la necessità di sacrificare Arnaldo abbandonandolo al suo destino. Adriano IV inoltre invoca l'aiuto armato di Federico Barbarossa, promettendogli in cambio la rincoronazione imperiale in città. Naturalmente questo non può rifiutarsi. Bene, catturato, consegnato ai vicari imperiali, viene reclamata dalla legazione papale, viene reclamato dalla legazione papale che si incontra ufficialmente col Barbarossa. Il prefetto pontificio Pietro da Roma lo prende in consegna a nome del Papa e lo condanna a morte tramite impiccagione. Tramite impiccagione, sempre con l'accusa di essere un sovvertitore dell'ordine costituito, non un eretico. Così Arnaldo sale sul patibolo. Poi ci sarà il rogo, lo scempio del cadavere. Ad ogni modo, Giovanni da Salisbury, che è stato un suo compagno di studi di Arnaldo, che è un osservatore disincantato e testimone molto distaccato di quella vicenda, ha lasciato del nostro Arnaldo da Brescia un giudizio che nella sua asciutta coincisione, guardate, suona come un epitaffio. Ciò che Arnaldo predicava corrispondeva perfettamente alla legge di Cristo, ma non era assolutamente conciliabile con la vita reale. Semplicemente sovrumano e utopistico, per il nostro freddo cronista, che il cristianesimo potesse diventare prassi operante nella realtà. Grazie.